tanto poi, capito? Non mi guardano nemmeno
ci sono
la temperatura.
Ci sono cinque modi per morire.
Bene.
Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Dirò di più, dipende dallo strumento. Per esempio l'arco, io lo faccio zazzazza.
Io lo faccio fu fu fu.
Fu fu sullo xilofono, sul vibrafono.
Sul xilofono faccio. Buongiorno Picozzi.
Buongiorno.
Buongiorno. Di cosa ci parli oggi? Di chi racconto?
Ma parliamo di un fatto di cui avevo deciso di occuparmi qui a CSI Milano da qualche settimana, sì? E sono stato superato a destra dalla realtà di quel caso che voi tutti avrete sentito, anche i nostri ascoltatori, su questo signore che ha pagato praticamente un sicario per eliminare la moglie che a suo dire lo vessava dal punto di vista economico dopo la fine del loro rapporto. E diciamo che naturalmente questo rientra nella piaga dei femminicidi, però quello che è assolutamente incredibile, ci sono tanti fatti incredibili in questa vicenda. Innanzitutto l'omicidio in sé, cioè l'idea che un uomo possa assoldare un complice per mettere a tacere una donna che è stata la tua compagna di vita per 20 anni e dopodiché certo ha avuto delle richieste economiche che ti hanno messo in difficoltà, ma questo... può anche starci.
Ma non capita quasi mai che si chieda la collaborazione per questo tipo di delitto? Cioè, in genere, se lo fa il marito.
Ma diciamo che a me è capitato, il caso di oggi sarà a ruoli invertiti, una donna tal...
sì, insomma, intendo dire che in ambito familiare si chieda la collaborazione di qualcuno di esterno alla famiglia.
Sì, capita, a me è capitato un caso non più tardi di 3 o 4 anni fa, più o meno simile a questo, cioè a ruoli invertiti, cioè è stata la donna a chiedere, dopo la separazione dal marito, a chiedere a un complice barra amante di trovare qualcuno che desse un avvertimento all'ex marito di non disturbare più. Nello specifico la richiesta era quella del non farti più vedere a casa, a chiedere di poter avere i figli anche soltanto per il weekend. Quello che è tragicamente costante in questi casi è che alla fine la persona che decide di punire l'altro, l'ex coniuge, cerca come complice, cerca un farabutto ma improvvisato. Per cui, ad esempio, nel caso che io ho seguito, questa donna si appoggiò all'amante, il quale trovò 2 balordi che, anziché dare un avvertimento al marito, spararono, colpendolo per sbaglio, con un colpo di rimbalzo a una gamba. Quindi tutto, fuorché una cosa letale, peccato che l'abbia raggiunto all'arteria femorale.
Quindi, quindi è morto.
E quindi è morto dissanguato. E a questo punto, naturalmente, nella catena di ricostruzione degli eventi, la persona che aveva detto al proprio amante dategli una lezione ha pagato come concorso in omicidio.
Certo.
Ma l'abbiamo raccontata questa storia?
Probabilmente
qualcosa
sì.
Qualcosa mi dice.
Ma direi che la vicenda di cronaca di questi giorni è esattamente la stessa cosa, cioè con un ex marito il quale incarica un tal Pierluigi Barbieri, 53 anni, di vai e sistema la mia ex, perché oltre ad avermi preso la casa pretende anche, perché c'è sempre un evento scatenante. In questo caso l'evento scatenante era un'udienza in tribunale in cui la donna chiedeva praticamente i compensi per i 20 anni di attività svolti nell'esercizio del marito senza mai avere avuto uno stipendio. E quindi questo è stato l'ultimo discorso che ha innescato la rabbia dell'ex marito, che ha assoldato questo killer, e naturalmente adesso c'è, come al solito, un rimpallo di responsabilità.
Certo.
Quando tu ti affidi a una persona improvvisata, che naturalmente non che tu ti debba affidare ovviamente a un killer organizzato, ma quando ti affidi a una persona improvvisata, al di là del valore della vita umana, in questo caso l'assassino aveva percepito 2.000 euro, gli erano stati promessi in cambio di una vita umana 20.000 euro più un'auto, per cui stiamo veramente parlando di nulla per quanto riguarda appunto il valore dato alla vita di una persona. Però quando ti affidi a qualcuno, ti affidi anche a qualcuno che commette grandi errori e arrivi a identificarlo presto. E naturalmente appena prendi il mandante e il killer, c'è una guerra, una lotta a chi se la canta per primo.
Beh, certo, ma tu lo dici anche sempre di quelli che collaborano, anche non diciamo professionisti tra virgolette, no? Quando si fa un omicidio in gruppo appena li acciuffano sono subito lì a darsi responsabilità a vicenda.
Vedi, no? Perché c'è un meccanismo psicologico che scatta. È come se il progetto omicidiario ti unisse in un gruppo in cui tu ti senti più forte, più capace, più... Il tuo gruppo omicida è un gruppo ideale, esaltato, che ti completa, che ti dà sicurezza quando tu non ce l'hai. Appena io spacchetto il gruppo, naturalmente viene fuori che non c'è più nessun tipo di unione, di interesse, di rinforzo reciproco, e il gruppo che ti ha portato avanti è il gruppo che ti tradisce. C'è l'altro, certo, che era il tuo miglior amico, il tuo partner, il tuo fidanzato, perché sto pensando anche a Erika, Omar, Novilui,
Ligure. Anche io pensavo a loro, certo.
Cioè, nel momento stesso in cui noi due distruggeremo il mondo e sulle ceneri del mondo ricostruiremo partendo da noi stessi, e cominciano a sbirciare cosa avrà detto lui, cosa avrà detto lei, e qui naturalmente, e su questo caso la grande diatriba, il grande rimbalzo è: io ho detto al mio complice, al mio killer su commissione, non di uccidere ma di spaventare,
lui invece...
e l'altro dice: col cavolo, tu mi hai detto di buttarla dalle scale, io poi non ce l'ho fatta. E anche lì, come al solito, i killer raffazzonati sono purtroppo dei tragici pasticcioni. Beh, perché quest'uomo è arrivato in una casa senza sapere che la figlia, l'amica della figlia, si era fermata a dormire, quindi si è trovata un terzo incomodo.
È sempre la legge di Murphy, a un certo punto.
È una tragica legge di Murphy.
Beh, il fatto che siano pasticcioni almeno però aiuta quando poi bisogna,
certo,
beccarli, no? In qualche modo.
Sì, 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 assolutamente.
Va bene. Partiamo con la prima parte della scheda?
Yes, dai, Luigina Pasino.
Via, mi chiedo chi è il cronista.
Chi è il cronista? Bravo.
Il domanda. Cronista è Alberto Ungaro, che titola il suo pezzo Meglio il carcere che Mario, e lo comincia così. 20 anni di galera io li ho già fatti. Tutta la mia vita coniugale è stata una prigione, una condanna, ho già pagato il mio debito. Così Luigia Pasino, detto Luigina, 40 anni, maestra elementare, madre di 2 figli, incriminata per l'uccisione del marito, commenta il suo delitto. Non ha l'aria di giustificarsi, né di chiedere perdono o comprensione. Spiega soltanto freddamente il proprio atteggiamento psicologico nei confronti dell'assassinio che ha commesso e del castigo che l'aspetta. Gli stessi poliziotti che la portano in prigione sono sconcertati dalla sua violenza fredda, ma lei non li ascolta, non li guarda. È sola con un marito ucciso qualche giorno prima. Dialoga con lui, tenta di bruciare la riserva di odio accumulato in tanti anni e non ancora interamente consumato. L'odio di Luigina Pasino è esploso la notte del 13 luglio 1967 a 40 chilometri da Milano, nella cittadina industriale di Gallarate, in una casa di nuovi ricchi, di un'eleganza grossolana, una casa la cui struttura robusta e decorosa non è bastata a proteggere la fragilità morale della famiglia che l'abitava. Per anni dalle finestre si sentono venire urla e imprecazioni, parolacce, rumore di percosse, pianti che si confondono con il suono delle macchine dello stabilimento tessile adiacente alla casa di cui Mario Cuccirelli, il marito di Luigina Pasino, e proprietario unico.
Nene Cherry, ragazzi,
che canzone,
mamma mia,
dal
che
1999,
bello,
Woman, la canzone un po' si rifaceva, faceva il verso più che altro a This is a man's world di James Brown, rileggendolo al contrario, ed è una canzone appunto che si riferiva a quanto sia complicato essere una donna, peraltro anche con un riferimento personale, perché Nene Cherry aveva fatto un po' di fatica, diciamo, come artista a ottenere un contratto discografico, e quindi è una canzone bellissima che secondo me noi in questo programma non abbiamo mai messo.
Veramente?
Secondo me mai. Bellissimo.
Picozzi, ritorniamo a te allora.
Stavo pensando se è giusto per rovinarvi le uova nel paniere. No, ma io, a me pare di averla già sentita qui a CSI Milano.
Dici?
Sì, dico. Cioè, c'era questa assonanza, soprattutto questo riferimento a James Brown che avevi già fatto.
Perché lui delle volte si ripete e non se lo ricorda, ecco, la verità.
Va bene.
Quindi
allora,
anche io che ho detto non l'abbiamo mai messa, era già successo.
Sì, era già successo.
Secondo me no, però verifichiamo.
Assolutamente verifichiamo. No, sto scherzando, ma per carità, non mi metterei mai con la vostra memoria enciclopedica.
Ma scherzi, lui ha delle sinapsi, com'era?
Incrostate.
Il neurone incrostato.
Vabbè.
Vai Massimo.
Ordunque, siamo arrivati a questa...
Ordunque.
A Luigina Pasino, la quale accumula un odio assolutamente pazzesco per quest'uomo. Tenete conto che non è successo, sì certo c'erano state vessazioni, il marito Mario Cuccirelli, stiamo parlando della Gallarate, provincia di Varese degli anni 60-70, in cui per un piccolo imprenditore che era riuscito a mettersi sulla fabbrichetta con una ventina, insomma, mi viene in mente lo sketch di Albanese su Perego, che era proprio il prototipo della piccola fabbrichetta brianzola. Lui è molto orgoglioso da lavorare a una ventina di dipendenti, altrettanti poi esternalizzati, però in quei paesotti di provincia di quell'epoca il massimo del prestigio l'avevi se avevi fama di gigolò. E il nostro Mario Cucirelli è uno che si divertiva. La moglie inizialmente ci ha sofferto parecchio, ha tentato anche in tutti i modi di tenerlo a bada, ma insomma era una sorta di status quello del Latin Lover.
Beh, nell'Italia di quegli anni là funzionava un po' così.
Certo,
no?
Certo. Per cui a un certo punto la donna si stanca, ma non è il tradimento del marito, le uscite praticamente tutte le sere con gli amici o con le amanti, perché in fondo lui aveva anche un amante che poi sarà una testimone importante, una certa Giannina Biscaro, che era una ex sua lavoratrice, poi diventata appunto la sua amante.
Ma tu te l'inventi sti cognomi, no? Biscaro?
Biscaro.
Vabbè.
Questo è. E quindi non era nemmeno la gelosia, era proprio il fatto che non sopportava più il fatto di avere di fianco un uomo che occupasse spazio. I due avevano un paio di figli adolescenti, che peraltro poi alla fine di questa puntata vi racconterò, perché sorprendentemente ho trovato traccia di questa vicenda in un quotidiano di un anno fa circa, quindi trascorsi dal 67 sono trascorsi 53 anni. E nonostante questo c'erano ancora delle sequele. E i due ragazzi che peraltro 54 i due ragazzi peraltro che crescono assolutamente bene, cioè pur nelle caratteristiche appunto delle persone della media borghesia gallaratese dell'epoca, cioè vanno in vacanza al mare d'estate, in montagna d'inverno, al lago per i weekend, sono sufficientemente corazzati e vaccinati rispetto all'odio che respirano in casa. Questo però naturalmente fa sì che la donna inizialmente non è che sia del tutto consapevole o convinta che l'unica soluzione possa essere l'omicidio, però diciamo che, e lo sentiremo poi nella seconda parte della scheda, c'è un momento in cui il marito si ammala anche gravemente per un problema alla tiroide e lei improvvisamente smette di litigare e va in camera sua, perché ovviamente dormivano separati, ci va tutti i giorni a controllare come stia il marito. Diciamo che i figli pensano, meno male, la malattia del papà ha fatto in modo che tutto si ricompattasse.
Certo.
E invece?
La donna invece. Non voleva altro che controllare.
Ci fermiamo qui e torniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Picozzi, dove siamo arrivati con la nostra storia?
Siamo arrivati nella testa di Luigina Pasino, che a un certo punto decide basta con questo marito che gestiva la fabbrichetta e la sua vita e non si decideva a togliersi di torno.
Dalle
per
scatole.
Cui a un certo punto direi di andare sulla seconda parte della scheda e vediamo come progetta e come
così,
prosegue. Direi proprio di sì, perché poi ci sono altri particolari in seguito.
Anche se non si sa esattamente.
Non si sa esattamente quando Luigina Pasino comincia a coltivare l'idea di uccidere il marito. È probabile però che il progetto sia di vecchia data, maturato nelle serate passate in casa sola, mentre Mario è fuori con gli amici a giocare a bocce o con qualche donna. Non che Luigina sia gelosa di lui, i tempi della gelosia sono ormai lontani. Ora Mario, per ciò che la riguarda, può fare quello che vuole. Sa che ha una relazione con una sua ex dipendente, ma se ne infischia. Non è dunque il comportamento del marito che la esaspera, ma la sua esistenza, il fatto che viva, che respiri. Mario è colpevole di aver distrutto un sogno e di averla scaraventata in una realtà insopportabile. Mario deve morire, in qualche modo deve sparire dalla sua vita. Se muore di morte naturale, tanto meglio, altrimenti ci penserà lei, sua moglie, a ucciderlo. L'idea di liberarsi del marito si insinua nel cuore e nella mente della donna, si gonfia, diventa un'idea ossessiva. Forse per qualche settimana Luigina spera di non essere costretta a ricorrere al delitto. Mario ha un grave disturbo alla tiroide. Soffre, potrebbe anche uscire dalla vita comune senza spinte. Luigina spia il decorso del male con una sollecitudine alla rovescia. Da tempo dormono separati, ma lei entra con frequenza nella camera da letto del marito, gli chiede come sta, si informa presso il medico di casa sugli sviluppi della malattia.
È abbastanza inquietante tutto questo.
Devo dirvi, come vi accennavo prima della scheda, che in realtà i figli la percepiscono in maniera diversa. Siamo nati e cresciuti in mezzo a una coppia che litigava furiosamente, si insultava. Non è dato sapere se ci fossero poi anche delle percosse fisiche di Mario Cucciarelli nei confronti della moglie. Comunque, papà si ammala alla tiroide, tutto si tranquillizza, la mamma è premurosa e quindi tutto va bene. Peccato che naturalmente la premura della mamma era quella di stabilire se effettivamente, fortunatamente per lei, il marito era deciso a morire senza darle altri fastidi. Quando invece poi il nostro Cucciarelli si riprenderà completamente, probabilmente trovata la cura giusta, magari degli ormoni tiroidei, e riprende la sua attività, e a questo punto la donna lo guarda spesso e volentieri in cagnesco dicendo: tanto tu hai la vita breve. Si spaventa Cucciarelli, ne parla anche con l'amante, ma lo interpreta in una maniera sbagliata, cioè pensa che la moglie non certo stia pensando di farlo fuori, ma che la moglie sia a conoscenza di qualche segreto, cioè che Cucciarelli probabilmente in mano a molti medici, a molti reparti ospedalieri, la moglie accompagnandolo sia venuta a conoscenza del fatto che l'uomo è veramente malato di cancro.
E quindi glielo nasconda.
E naturalmente lui non ha riprove, perché va dai medici che lo hanno curato dicendo: ma ditemi la verità, io sono gravemente malato. E i medici dicono: no, stia tranquillo, lei non ha assolutamente nulla. Però
quindi pensa che incubo, lui crede che la moglie stia proteggendo il segreto, e invece in realtà i medici sono sinceri, dicono: lei non ha nulla.
Pazzesco. Però naturalmente per uno convinto che la moglie gli stia nascondendo una brutta malattia, la rassicurazione del medico se ne fa ben poco, cioè, certo. Questo si è messo d'accordo con mia moglie perché vuole risparmiarmi una notizia che non sarei in grado di sopportare. Soltanto che succede un fatto che cambia e spariglia il tutto, e il fatto è praticamente che, convinto di essere prossimo alla morte, il nostro Cucciarelli, piccolo imprenditore di Gallarate, risistema i suoi conti correnti. Naturalmente decide che, comunque la moglie non gli sta molto simpatica, continua a non essergli molto simpatica, per cui fa un gesto che lo condannerà, cioè toglie la firma della moglie dai conti correnti comuni.
Ah.
E questo per Luigina è
l'affronto finale.
E certo.
E la goccia
che ha fatto traboccare
anche
il vaso.
Perché Luigina sì, aveva un diploma da maestra, però, e una quarantina d'anni di vita, però non aveva mai esercitato, era sempre stata nella fabbrichetta del marito, fedele compagna, senza percepire uno stipendio. E quindi naturalmente a questo punto lei comincia a pensare dove possa trovare un aiuto per mettere in atto il suo piano. E lo trova in un ragazzotto che si chiama Angelo Nidoli, che ha, mi pare all'epoca, lei 40 e lui 22 anni. È un ragazzotto che lavora in fabbrica, però lì in fabbrica fa un po' il tuttofare, fa il galoppino, il facchino, va a prendere il caffè e le sigarette per i dipendenti, cioè è un ragazzo veramente fragile, e la nostra Luigina comincia a intortarselo su.
Spieghiamo per i non milanesi: comincia a raggirarlo, a bindolarlo. Diciamo.
Sì, no, stavo pensando, il termine proprio intortare vuol dire comunque cucinarselo.
Se lo
cucina a fuoco lento,
magari usando anche un po' l'arma della seduzione.
Ma qualcuno pensa che sia andata oltre l'arma della seduzione,
cioè abbiano avuto proprio un qualche corso.
Sì, o comunque abbia fatto ipotizzare che poteva avere le sue attenzioni piacevoli, oppure gliel'ha proprio date le sue attenzioni.
Pensavo che non era da te dire, oppure gliel'ha proprio data. Dico,
date.
Non dice
ha
mai
detto
questa.
Date, quindi era plurale.
Tanto chi ci ascolta ha compreso l'oggetto del desiderio, e questo ragazzino, 22 anni, assolutamente ci casca. E ci casca soprattutto completamente perso negli occhi di questa donna, quando questa donna dice: guarda, tu mi devi però aiutare, mi devi aiutare a ammazzare mio marito. E questo,
cioè,
che
questo
detto,
piccolo dettaglio, sì. Guarda, mi piaci molto, tutto a posto, ci frequentiamo, sì. Ma...
E l'immagine che mi sono fatta è che Angelo Nidoli abbia detto: ma tu mi vuoi bene? Sì. Ma mi credi? Sì. Ma sai che vita all'inferno faccio? Sì. Ma mi aiuti a uccidere mio marito? Sì. E a quel punto lì però gli è scappata e non può più assolutamente tornare indietro e quindi diventerà complice di Luigina, come mettiamo sentiremo nella prossima parte.
No, sì, che non mettiamo subito, mettiamo no, prima una canzone e poi torniamo con il finale, il gran finale della storia di CSI Milano di oggi.
CSI Milano.
Mentre c'è il buon Picozzi con CSI Milano, questa è l'ultima parte, l'ultimo segmento per una storia avvincente e che finisce male però, Picozzi.
Finisce male, allora innanzitutto la nostra Luigina è determinata con l'aiuto di Angelo Nidoli a far fuori il marito Mario Cuccirelli. Hanno organizzato tutto l'agguato, se non che la prima sera dell'agguato Mario chiama la moglie e dice che non sarebbe rientrato quella notte, quindi il nostro Angelo Nidoli, che era comunque pronto ad appostarsi e ad aggredire l'uomo, se ne torna a casa prendendo la porta di servizio. Il giorno successivo però si ritenta, si riprova. A questo punto sembra che ci sia proprio qualcosa che congiuri contro il progetto omicida di Luigina. Mentre aspetta che arrivi il marito, rincasi la sera tardi, gli arriva il figlio non atteso. La figlia era in vacanza con amici di famiglia a Rapallo.
Quindi proprio come dicevi tu, borghesia anche piuttosto agiata.
Sì, anche perché eravamo, mi pare, nel mese di aprile, quindi non erano le classiche ferie estive. Rientra il figlio che e la mamma non se lo aspetta che venga a rovinare i piani, ma ha tale prontezza d'animo che dice al ragazzo: ma fa caldo stasera, non è che hai sete? Ti preparo qualcosa di fresco da bere, e naturalmente gli scioglie del sonnifero. Per cui il ragazzotto arriva nel suo letto e quando il padre verrà ucciso se la dorme della grossa. Quindi questo ha però a far immaginare quanta lucidità e premeditazione e quanto odio animasse il progetto e la testa e le mani di Luigina Pasino. Quindi a questo punto direi di andare con l'ultima parte della scheda e poi chiudiamo.
A mezzanotte rientra Mario Cuccirelli e comincia il suo giro di controllo. Luigina lo segue nella casa silenziosa. I due passano vicino al sottoscala, dove il Nidoli è appostato. È il momento atteso, ma il complice, forse impietrito dalla paura, non si muove. Cuccirelli si allontana. Luigina rimane per dire al giovane di cambiare posto e di aspettare il marito in una stanza ripostiglio della casa, ultimo passo della ronda. Mentre Nidoli si trasferisce in fretta, Mario Cuccirelli viene colpito da un particolare. C'è una porta con due serrature nello stabilimento. Una si apre dall'interno, l'altra dall'esterno. Una delle serrature è aperta. Come mai? Un sospetto si affaccia nella sua mente. C'è qualcosa che non va. L'uomo cerca un'arma, trova un pesante metro da merciaio e prosegue l'ispezione tenendolo stretto in pugno. Quando raggiunge il ripostiglio e si trova davanti il Nidoli con la corda tesa tra le mani, non è sorpreso. Si avventa contro di lui, gridando: «Ah, sei tu! Lo sapevo che c'era sotto qualcosa!» I due lottano. Mario è un pezzo d'uomo, ma il suo avversario combatte con le forze degli isterici. Mario perde il metro, barcolla, cade su una cassa, afferra una bottiglia di birra e la rompe sulla testa del ragazzo che vuole ucciderlo. Avrebbe sicuramente la meglio su di lui se Luigina non intervenisse in aiuto del suo complice.
Beh, quindi lei partecipa.
Assolutamente. Tenete conto, anche per chi ci sta ascoltando, che il metro da merciaio è praticamente un metro di legno pieno.
Cioè sì, quello track.
Sì, no, quello dritto è un'asta di legno.
È un'asta di legno. È un'asta di legno. A sezione
quadrata.
Quello che dici
tu è quello da falegname.
Sono quelli che usano i sarti probabilmente ancora adesso. Cioè, comunque, per cui ha una sua certa consistenza. Luigina lo raccatta da terra e comincia a menar fendenti sulla testa del marito. Per cui due, poi il nostro angelo raccoglie di nuovo la corda con cui aveva cercato di strangolarla, ci si mettono in due e alla fine naturalmente il povero Cuccirelli ci riesce. In precedenza la nostra Luigina aveva mandato Angelo Nidoli a comprarsi una corda da in un negozio del centro insieme a varie cose, però il ragazzo era talmente sprovveduto che era tornato, secondo lei, secondo l'assassina, con una corda troppo sottile. Per cui c'era voluta andare lei, e anche lì aveva fatto un errore che poi durante l'inquisizione gli inquirenti trovarono subito, era quello di, appunto, di essere andata a comprare questa corda e aver dato anche il suo nome e cognome.
Addirittura?
Un genio della lampada. A questo punto peraltro il piano è saltato, perché il piano originario era quello naturalmente di simulare uno strozzamento, uno strangolamento dovuto a un suicidio. Cioè lei aveva cominciato a dire, beh, quando poi si scoprirà il delitto, io dirò che mio marito era terrorizzato dall'idea di avere il cancro e quindi a questo punto si è stretto lui da solo una corda intorno al collo. Però siccome le cose ovviamente hanno preso una piega differente...
Come avrebbe potuto giustificare?
È un po' dura. E quindi...
Ma scusa, è una dinamica possibile, a parte l'impiccagione, che uno si...
Loro avevano pensato di impiccare un morto.
Ok, post mortem,
sì,
chiaro.
Di così, così ci prima, sta. E quindi...
Perché invece uno fisicamente non può... autosoffocarsi a meno che non per quello che esiste l'impiccagione, no, credo.
Oddio, no, può succedere che tu possa mettere qualcosa al collo e poi dopodiché avere un blocco cardiaco perché c'è un'inibizione,
non c'è una pulsione che ti porta comunque a salvarti alla fine, no?
No, nel senso che proprio c'è un glomo prima. Nervoso vicino alla carotide che se tu comprimi puoi avere un arresto cardiaco,
okay.
Per cui potrebbe essere la costrizione poi allentarsi il la corda, ma tu restarci lo stesso secco. Quindi adesso davanti a uno scenario completamente diverso, la nostra ancora ha una gran prontezza d'animo e in scena invece un'aggressione di qualcuno che arriva dall'esterno. Sega una sbarra, dopodiché naturalmente trasporta il cadavere in un altro locale, va con una spugna, inzuppa la spugna nel sangue dove era stato ucciso il marito e poi va dall'altra parte e la sparge sulla scena del delitto. E poi, ultimo dettaglio, decide di mettere un paio di guanti, anche lì di sporcarsi le mani con del sangue e poi di sporcare il muro vicino al posto dove ha deciso di lasciare il cadavere con queste manate, come a far pensare che chi aveva colpito, ucciso, si era trovato davanti il marito, poi sorpreso e sconvolto era uscito, aveva guadagnato l'uscita al buio barcollando, appoggiando le mani sul muro vicino.
Ma tanto era andata lei a comprare la corda, scusa, aveva lasciato anche il nome.
C'è un piccolo problema. Allora, innanzitutto gli investigatori vanno sul posto e cominciano a notare che la limatura della sbarra segata sta all'interno della casa.
Vabbè, non ne hanno imbroccata una per fortuna.
Poi la distribuzione delle macchie gli sembra un po' strana e da ultimo fanno una banale scoperta che la persona non ci aveva pensato, cioè ricreano le stesse situazioni di quella notte per scoprire che la luce, la lampada che stava nel giardino proiettava una tal luce che entrava dalle finestre, per cui nella stanza dove l'assassino sarebbe uscito barcollando, appoggiandosi al muro, c'era una luce così clamorosa che impediva ovviamente di pensare che qualcuno dovesse appoggiarsi al muro per guadagnare l'uscita.
Ci vedeva benissimo. Certo.
Per cui a questo punto interrogano i nostri due e come al solito il giovane ragazzotto è quello che crolla per primo. A questo punto devo dire che la sentenza è una sentenza abbastanza leggera, perché la donna che finisce sulle prime pagine, ho trovato una bellissima immagine sulla prima pagina del Corriere, della domenica del Corriere del 67, con la vedova nera, così naturalmente era stata soprannominata, il ragazzo, questo Angelo Nido, li si prende 11 anni, lei 22, lui 11, probabilmente non ho trovato elementi sul perché, ma probabilmente gli è stato riconosciuto il plagio e comunque
una semi-infermità mentale.
Vabbè.
E così finisce la storia. Devo dirvi che la cosa che poi ho trovato, che vi accennavo, è che ho trovato un articolo su un quotidiano locale, quello proprio della città di Gallarate, che si chiama La Prealpina, che è un quotidiano della provincia di Varese,
sì,
che ancora due anni fa raccontava questa storia, raccontando soprattutto la storia della figlia di questa vedova nera, la quale settantenne, in condizioni assolutamente economiche disperate, chiedeva un aiuto, chiedeva un'abitazione, perché si era sposata, il marito le aveva tolto tutto, le aveva passato dai 17 anni quando la madre aveva ucciso il papà ed era finita in carcere.
Quindi strascichi ancora da anni
strascichi
dopo.
Ancora adesso,
familiari,
e lei, questa donna settantenne, ha chiesto al comune di Samarate, mi pare, un alloggio per poterci andare a vivere con la mamma di 92 anni, che ancora...
L'assassina, diciamo, che ancora viva?
Che fino all'anno scorso era ancora viva, aveva 92-93 anni, mentre invece Angelo Nidoli era mancato qualche anno fa. E ancora la figlia era lì che credeva all'innocenza della mamma, perché dopo aver confessato la mamma si è riportata sulle posizioni.
Quindi,
io non sono stata io.
Ha ricevuto in dono anche una vita particolarmente lunga, diciamo,
questa donna. Devo dire peraltro che invece la figlia ha una vita particolarmente sfortunata, perché dopo... tutto quello che ha passato a 70 anni in condizioni di salute disperate, nemmeno un tetto sotto cui stare.
Guarda che da quando si è vaccinato è molto più lucido.
Più lucido, quindi non ci sono effetti collaterali,
anzi, è migliorato.
Troppo buono.
Grazie,
troppo
Massimo
buono.
Picozzi.
Alla prossima.
A martedì prossimo. Grazie.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.